Sì, buonasera a tutti. Allora, apriamo la seduta della Commissione Bilancio. Sono presenti per il Partito Democratico, oltre a me, Burgazzi e Canale al posto di Fiamma. Per fare nuova la città è presente Enrico Manfredini. Sinistra per Cremona non c'è. Forza Italia, Ghidotti c'è. Obiettivo Cremona con Perri, Maria Vittoria Ceraso è presente. Per Lega Nord c'è Alessandro Fanti, Nuovo Centrodestra è assente, Movimento 5 Stelle non c'era prima, non c'è più, al momento non c'è Maria Lucia Cianfredi, ma si sta girando forse nel corridoio. Per il gruppo misto è presente Alessio Zanardi. Bene, allora avrete ricevuto l'ordine del giorno integrativo, partirei da questo punto l'ordine del giorno, così liberiamo l'assessore Viola, e quindi il punto è approvazione della bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cremona e il Comune di Gela de Caprioli per disciplinare il diritto di sepoltura nel nuovo cimitero suburbano di Cremona in località Gerre Borghi e delle salme dei residenti nel Comune di Gela de Caprioli. Prego, assessore.
Sì, buonasera a tutti. Diciamo grazie per l'approfondimento sul tema. In realtà semplicemente è il rinnovo di una convenzione col Comune di Gerre de Caprioli che era scaduta a fine dello scorso anno. Si propone quindi di continuare con l'atto convenzionale il rapporto col Comune di Gerre de Caprioli per i prossimi 10 anni, quindi scadrà la convenzione proposta il 31/12/2027. E come è declinato nell'articolo 2 e poi nell'articolo 3, il Comune di Cremona si impegna a mettere a disposizione per la sepoltura dei residenti di Gerre de Caprioli numero 100 loculi da individuare in unico comparto. Le inumazioni a terra verranno garantite nel limite dello spazio disponibile in proporzione al numero di loculi riservato esclusivamente secondo lo schema planimetrico che verrà consegnato al Comune di Gerre de Caprioli. A prendere in carico le spese di gestione del cimitero limitatamente a procedure amministrative, consumi, illuminazioni votive, svolgimento delle tumulazioni e inumazioni e da effettuare manutenzione straordinaria e la possibilità di collaborare per la fattibilità di inserire nel contesto urbano infrastrutture ciclopedonali per il collegamento del centro abitato del Comune di Gerre de Caprioli col cimitero suburbano del Comune di Cremona. Per contro, il Comune di Gerre Caprioli si impegna, così come è anche ben declinato nell'allegato alla Convenzione, di fatto a garantire interventi di manutenzione ordinaria per tutto il nuovo, in realtà oramai ha già qualche anno anche il Comune di Gerre Borghi, in particolare con tutte quelle attività appunto di manutenzione che riguardano piccole manutenzioni, ordinarie manutenzioni, ovvero dalla riparazione di canali di gronda fino alla cura, alla riparazione di piccole modifiche dei sistemi impiantistiche e la cura del verde con sfalci periodici e la potatura di assenze arboree ed estive. Quindi avete poi tutto l'elenco in allegato di su cosa abbiamo concordato essere manutenzione ordinaria. Rispetto alla precedente convenzione che nei primi 3 anni di applicazione prevedeva anche, credo, per se non andiamo indietro nel tempo, quindi c'era una partita economica che il Comune di Cremona riconosceva al Comune di Gerre de Caprioli, in questo nuovo rinnovo di fatto c'è la stessa messa a disposizione degli spazi appunto per le salme al Comune di Gerre de Caprioli e per contro però la manutenzione ordinaria in favore del Comune di Cremona. È un piccolo cimitero, come sapete, periferico suburbano, di fatto ancora appunto parzialmente vuoto, ecco, che serve come gli altri periferici più appunto non solo il Comune di Cremona ma anche comuni limitrofi. Oppure viceversa, noi abbiamo dovuto fare la stessa convenzione ma con comuni di Monemersa per nostri invece cittadini residenti che chiedono la sepoltura in quel luogo. Quindi questa è la proposta al Consiglio Comunale.
Bene, grazie. Ci sono domande, interventi? Fanti, prego.
Sì, solo una curiosità, la convenzione era anche prima di 10 anni, perché... Ok.
Sì, era 2007-2017, adesso 2018-2027, quindi è sempre stata decennale.
Manfredini, prego.
Sì, grazie, no, una cosa rapidissima, anche se non è propriamente strettamente legata a quel discorso qua. Allora, per qua tutto chiaro, eccetera. Tenuto conto che ci sono dei tempi abbastanza lunghi, cioè 10 anni. Il fatto che si stiano incrementando non tanto la sepoltura quanto le cremazioni. Questo qui comporta dei cambiamenti, delle cose particolari che possono incidere sulla struttura, perché vedo che qua sono indicati 100 loculi da individuare, cioè nel senso ci potrebbero essere su spazi, diciamo così, di 10 anni dei cambiamenti rilevanti che magari, non so, creano delle problematiche di un tipo piuttosto che... Oppure, vabbè, è una roba talmente un po' fuori dal... Perché comunque è un trend che sta crescendo molto e in maniera quasi esponenziale, ecco. Quindi potrebbero esserci delle...
Allora, ovviamente c'è sempre la possibilità, come tutti gli atti, contratti e anche le convenzioni, di recedere nel momento o di ricontrattare nel momento in cui si manifesta un interesse generale collettivo per il Comune di Cremona rispetto a necessità particolari. Allora, è vero, come è noto, che c'è un trend in aumento delle cremazioni. Noi mediamente abbiamo una media di cittadini residenti che muoiono, ahimè, di 700-750 all'anno. Oramai più della metà richiede la cremazione, ma è anche vero che ci sono poi tutte le operazioni collegate alla riesumazione, al periodo di decadimento trentennale della concessione, che richiedono eventualmente anche aree, come abbiamo in anche alcuni campi al cimitero, di, tra virgolette, di passaggio, dove ricollocare eventualmente salmi o resti. Quindi è possibile che si riveda questo tipo di atto, ma ricordo che anche in base al trend cittadino e anche a prenotazioni o acquisti fatti da persone in precedenza, residenti o non residenti, avremmo comunque bisogno in prospettiva anche di costruire un'altra, diciamo, se io dico tipo il grattacielo, che un complesso uguale al grattacielo che abbiamo a Cremona, perché comunque anche i loculi sono ancora richiesti. Ecco, quindi è vero che la cremazione ha preso piede, però il trend è sicuramente in aumento, ma richiede ancora la disponibilità di spazi che siano del Comune di Gero, del Comune di Cremona, per la sepoltura. E poi non tutti sono, diciamo, disposti a portare a casa l'urna, quindi comunque questo tipo di necessità rispetto alla sepoltura, anche che di ceneri, ci sono. Ecco. Ma nel momento del bisogno, eventualmente per il Comune di Cremona, c'è tutta la possibilità di, come qualsiasi atto a due, di rivedere o ricontrattare. Ecco. Al momento non è molto utilizzato, se non appunto da chi afferisce la frazione di Gerre Borghi e tutta la zona, diciamo, più periferica della nostra città. Ecco, questo non so se ho risposto, però.
Va bene. Se non ci sono altri interventi, possiamo votare su questo punto. Favorevoli: Poli, Burgazzi, Canale, Manfredini, Ceraso. Astenuti: Lanfredi, Ghidotti, Zanardi, Fanti. Contrari: nessuno. Bene, allora possiamo salutare l'assessore Viola. Grazie. Allora, procediamo con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Allora, la seduta numero 2, favorevoli, Poli, Manfredini, Burgazzi. Il verbale della seduta precedente, favorevoli all'unanimità. E la seduta numero 3, del 28 marzo, favorevoli, unanimità. Ok. Allora, adesso abbiamo due punti all'ordine del giorno. Come vi aveva detto la volta scorsa, l'assessore Manzi purtroppo non poteva essere presente, noi non abbiamo potuto fare la convocare la commissione in altra data per questioni anche mie personali, insomma non siamo riusciti a trovare un'altra data possibile, per cui questa l'abbiamo comunque individuata. Le due delibere sono due delibere molto tecniche, per cui insomma non sono sottese dalle scelte politiche, quindi credo che sia ampiamente giustificata l'assenza dell'assessore. C'è naturalmente il ragioniere capo che è pronto a spiegarci gli aspetti tecnici. Si tratta di due punti, uno di fatto è come abbiamo fatto 3 anni fa, la presa d'atto del sorteggio dei revisori dei conti. Mi ricordo che già 3 anni fa in questa sede avevamo discusso sul fatto che insomma cosa di fatto dovevamo fare noi, di fatto insomma prendere atto di questo sorteggio. L'altra delibera invece è relativa alle variazioni di bilancio, ma anche queste sono variazioni appunto molto tecniche, legate, non lo so, all'adeguamento dei contratti, ad altre, insomma, aggiustamenti dei capitoli che appunto non hanno sottese delle scelte di tipo politico. Per cui lascerei illustrare al ragioniere capo. Partiamo, andiamo nell'ordine. Il punto numero 2 era la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cremona, periodo dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2021. Prego.
Grazie. Ecco, come già 3 anni fa diceva il Presidente, anche questa volta si dà corso alla ormai non più nuova procedura prevista dal testo unico per la nomina dei revisori. La procedura si chiama ancora così, ma in realtà i revisori vengono sorteggiati in un albo che ha una circoscrizione regionale dalla prefettura, dalla locale prefettura. Il Comune può assistere a questo sorteggio, vengono sorteggiati 9 nominativi e poi in ordine di sorteggio si procede per esclusione qualora qualcuno dei primi non accettasse l'incarico. I primi 3 sono Amati Pierluigi, Martinalli Simone e Vaghi Giovanni, hanno accettato tutti e 3. C'è poi l'argomento della scelta del Presidente, e anche qui è una non scelta in realtà, perché il testo unico definisce già quale deve essere il criterio è quello del maggior numero di incarichi ricoperti in enti locali. Qui la norma non dice più grandi, più piccoli, sono in caso di parità, allora si va a vedere anche la composizione delle referenze, diciamo così, e quindi si premia, nel senso che la scelta del Presidente ricade su chi ha quegli enti con una classe demografica più vicina a quella del Comune di Cremona in questo caso. È risultato con 17 incarichi essere Presidente Giovanni Vaghi, 13 Martinalli e 11 Amati. Ecco, volevo dirvi più o meno da dove arrivano, però devo aprire il fascicolo, magari lo sa la Daniela. Allora, il Vaghi deve essere di Cantù. Allora, Vaghi Giovanni, Presidente. Di Cantù, residente a Cantù. Poi abbiamo gli altri 2, i membri, che sono Martinalli, che è di Morbegno, e Amati, che è di Cassano d'Adda. Ecco. Basta, insomma, è quanto. Invece no, magari a qualche... Invece non è così. Niente, questa è la... Si chiama ancora nomina ai sensi, però effettivamente è una presa d'atto sostanzialmente di questo sorteggio, insomma, che ha avuto luogo in prefettura a febbraio. Ecco, sì, a febbraio.
Va bene, non credo ci sia molto da discutere. Favorevoli, l'unanimità dei presenti. Fronte al sorteggio, insomma, l'alea è...
Ah.
prossima volta ci colleghiamo via streaming. No, però abbiamo una testimone oculare.
Sì. No, semplicemente sì, semplicemente si va, il funzionario responsabile entra e loga il comune, poi chiede l'estrazione e il computer fa comparire la terna dei nomi uno in fila all'altro. Basta.
Ha computerizzato,
sì,
quindi.
Sì, sì, sì.
Io mi immaginavo ancora i bigliettini. Va bene, allora passiamo all'ultimo punto, che è quello delle variazioni al bilancio di previsione 2018-2020. Prego.
Allora, anche questa è un primo provvedimento di variazione al bilancio, però ecco, da un contenuto prevalentemente tecnico. Che cosa si fa con questa variazione al bilancio? Innanzitutto si dà applicazione ad avanzo di amministrazione accantonato e vincolato. L'accantonato con riferimento ai 300, dunque, scusate, l'importo per cui si applica questo avanzo è di 472.000 euro erotti. Di questi 472.000 euro, 350.500 sono l'applicazione di quella quota di avanzo accantonato nel fondo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti. Noi abbiamo provveduto sul bilancio 2017, sul bilancio 2016 ad accantonare, da quando si è avuto notizia del rinnovo del contratto e delle percentuali ipotetiche del valore di questo rinnovo, a fare degli accantonamenti in corso d'esercizio con dei fondi specifici. Questi fondi, che vengono stanziati ma non impegnati, si trovano poi, se il consuntivo quadra con un avanzo, si trovano poi nel risultato di amministrazione, in quella parte di avanzo che si chiama appunto accantonato. Siccome presumibilmente entro il mese di giugno dovrà avere applicazione il rinnovo contrattuale, vi è necessità, non si sa ancora bene se maggio o giugno, ma molto più probabilmente giugno, di applicare queste risorse, questi 350.500 euro, al bilancio preventivo 2018, perché è nel 2018 che bisognerà pagare il rinnovo del contratto, compresi gli arretrati. Questa è la parte principale dell'avanzo che applichiamo. La restante parte di avanzo che applichiamo, cioè i 122.000 euro erotti, è avanzo invece vincolato, quindi non è né avanzo destinato agli investimenti né avanzo libero. Per intenderci, con questa variazione non si tocca il piano delle opere pubbliche in alcun modo. L'avanzo vincolato da che cosa nasce? Adesso vi do qualche dettaglio. Nasce da risorse messe a disposizione da terzi soggetti in genere, cioè regione, Stato, provincia, una volta, adesso quasi più, e che non sono state completamente utilizzate per ragioni diverse nel corso dell'esercizio precedente, per utilizzate intendo impegnate in termini di spesa, a volte anche perché, questo in particolare la Regione, quando chiude un po' le sue contabilità a fine anno, spesso ci fa arrivare tra novembre e dicembre dei trasferimenti su progettualità di cui abbiamo notizia proprio, insomma, un po' a fine anno. Se non riusciamo ad impegnare la spesa dove impegnare la spesa con il bilancio armonizzato, significa individuare l'effettivo beneficiario, quindi perfezionare un'obbligazione giuridica. Non si può più impegnare la spesa semplicemente iscrivendo contabilmente una riserva sullo stanziamento. Succede che abbiamo avuto l'entrata ma non siamo riusciti ad impegnare la spesa. Questa entrata però ha un vincolo di destinazione, non può essere utilizzata in modo discrezionale dall'amministrazione, cioè deve essere destinata a quel progetto per cui l'ente terzo, regione o quant'altro ha erogato. Stiamo applicando una prima quota di avanzo vincolato in base alle necessità che ci sono state segnalate dai settori, vi dicevo, per 120.000 euro, di cui la parte principale la fa l'applicazione del contributo regionale per il centro municipale per le strategie di genere e di pari opportunità. Qui c'è un'applicazione di avanzo di circa 43-44 mila euro. Poi ci sono tante piccole applicazioni, come ad esempio la spesa per il progetto Green Fest, 17.700 euro, anche qui il contributo regionale è arrivato alla fine dell'anno scorso, non interamente utilizzato, che però deve essere applicato e utilizzato, anche perché si tratta di contributi a rendicontazione, per cui ci sono delle scadenze da rispettare, se non viene utilizzato, quindi non viene rendicontato, ergo si rischia di perdere il contributo. Poi ci sono 3.000 euro per un progetto in materia di sicurezza pubblica, non vi dico i rotti, 3.125 sarebbero, per la polizia locale, 8.500 euro circa applicazione di avanzo vincolato per il funzionamento della rete bibliotecaria cremonese, poi abbiamo 7.000 euro circa di applicazione avanzo vincolato per rimborso spese di manutenzione a inquilini in alloggi, poi sì, c'è ancora qualcosa anche qui, abbiamo applicazione di avanzo vincolato per spese che riguardano le guardie ecologiche, qui riceviamo dei contributi della regione, e ancora 6.000 euro di applicazione di avanzo vincolato per l'ottimizzazione della gestione della campagna del controllo degli impianti termici. Questi sono i contributi da privati per il controllo della campagna impianti termici, e questi contributi quando arrivano devono essere utilizzati, se non vengono utilizzati conservano il vincolo, ma questo vincolo poi viene reso disponibile nell'esercizio, nel primo esercizio utile, con l'applicazione dell'avanzo vincolato. Quindi questo per quanto riguarda la parte, che è quella un po' più significativa forse, di applicazione, di variazione che appunto concerne l'applicazione dell'avanzo. Poi che cosa abbiamo? Come vi dicevo, vi è tutta una parte che è legata invece ad alcune notizie che ci sono pervenute dai settori circa possibilità di trasferimenti principalmente regionali ma anche nazionali, in ordine a progetti che sono stati presentati o a bandi di cui si è avuto notizia della pubblicazione, per cui il Comune di Cremona intende partecipare a questo bando e si creano un po' gli stanziamenti per poter recepire l'eventuale contributo sul bando qualora classificato in graduatoria. Anche qui vi riepilogo i principali. Vi è il contributo statale per progetti socioassistenziali per minori stranieri non accompagnati, dove c'era già uno stanziamento importante, ma sembrerebbero esserci più risorse in ragione anche degli stranieri che vengono accolti, minori, presso le strutture seguite dal Comune di Cremona. Qui c'è un più 250.000 euro come ipotesi di maggior contributo. Il contributo statale per il programma operativo nazionale di inclusione, il PON, e qui c'è un altro più 150.000 euro, quindi un contributo, questo da Regione Lombardia, per servizi di trasporto alunni disabili e SAP per altri 150.000, poi ulteriori 192.000 sul progetto contributo Unione Europea, in questo caso sul progetto Torrazzo. E infine vi dico l'altro importante, contributo del progetto Cariplo Welfare Legami per 388.750. Ecco, i settori hanno segnalato queste possibilità, quindi vengono iscritte a bilancio, non è detto che queste possibilità abbiano corso negli importi che sono stati qui rappresentati, per la gran parte le segnalazioni sulle vincolate sono delle stime che vengono fatte, vengono iscritte a bilancio tanto in entrata quanto in uscita, quindi di per sé le risorse vincolate pareggiano per definizione proprio sempre. E basta, insomma, e la variazione sostanzialmente è finita qui. Non vi è, vi dicevo, nessuna variazione sul piano delle opere pubbliche, non si mette in gioco l'avanzo destinato agli investimenti né tantomeno l'avanzo libero, non si hanno notizia di maggiori entrate, minori spese, per cui di tutto il resto non varia nulla, insomma. Sì, stamattina è arrivato, però non sono riuscito a farvene copia, a dire la verità. Però ce l'ho qui, ecco, chi vuole vedere il parere dei revisori dei conti, favorevole, ecco, basta.
Bene, bene, grazie per la spiegazione esauriente. Ci sono domande? Zanardi, prego.
Un paio di cose, la sintesi. Quindi quando ci sono i bandi il Comune stanzia comunque una percentuale, perché nel bando è sempre richiesto una percentuale, non è che il bando ti finanzia tutto, quindi... Sentivo lo SPRAR, i primi due che hai detto, ecco, per dire, quindi, perché se il bando in teoria non devi stanziare, quindi è previsto che comunque il comune paghi una parte, dopo mi spiegherai, questo vale per molti bandi, immagino. Okay. No, la seconda cosa, non so quanto sia attinente sulle prime cose che hai detto in merito ai fondi per il rinnovo del contratto dei dipendenti. C'entra qualcosa? Se sì, bene, altrimenti mi spieghi perché, sul discorso delle progressioni orizzontali che l'amministrazione ha proposto a novembre e che ad oggi non sono ancora state attuate sui dipendenti, perché a novembre la Giunta ha deliberato le progressioni, 225 progressioni orizzontali, mi ricordo, però ad oggi non ci sono ancora, e quindi voglio capire se questi soldi c'entrano con quelle progressioni orizzontali o se è un capitolo a parte, e se lo è, perché non sono ancora state attuate.
Allora, rispondo sulla prima, sulla seconda non ho molti elementi. Allora, sulla prima, dipende un po' dall'ente che mette a disposizione le risorse. Ecco, ci sono alcune progettualità che non sono a cofinanziamento, ma sono al 100%, come ad esempio welfare legame. Le risorse sono erogate all'ente, quindi l'ente deve iscriverle al proprio bilancio. In entrata fa una stima, c'è un bando con un importo, ha un progetto, nel suo progetto totalizza una spesa di 100 e quindi mi chiede di scrivere a bilancio entrate per 100, in questo caso Fondazione Cariplo, nell'esempio welfare legami, uscita 100. Poi ecco, una volta che il bando viene aggiudicato, per tornare all'esempio di Fondazione Cariplo, c'è una parte anche negoziale dove, stabilita una graduatoria, poi la Fondazione negozia con il Comune la modalità di realizzazione, e lì dico questo perché lì poi si mettono a fuoco meglio gli importi sicuramente, ma soprattutto la natura della spesa, che adesso non è neanche molto semplice individuare, cioè che cos'è acquisto beni, cos'è prestazione di servizi, cos'è contributi, trasferimenti magari a qualche associazione piuttosto che a qualche altro ente pubblico. Una volta definita anche questa fase, succede che si faccia un ulteriore ritocco in variazione di bilancio alle vincolate per poter sistemare questa partita. Ecco, le vincolate devono transitare nel nostro bilancio perché noi siamo i beneficiari delle somme, non transitano come tantissimi anni fa in partita di giro, no? In ragione di quel pensiero che facevi tu adesso, cioè non impattando sugli equilibri sostanzialmente che ci fanno nel mio bilancio. Quindi le mettevamo in partita di giro, ma molti anni fa. I principi contabili nuovi assolutamente hanno ridimensionato in modo drastico l'uso delle partite di giro e vogliono che tutto transiti dal bilancio ordinario, con i vantaggi e gli svantaggi che questa operazione ha. Cioè, partite di giro ha un capitolo che entra, un capitolo che esce, qui ne hai moltissimi che entrano e 10 volte di più che escono, quindi diciamo così l'articolazione contabile di un progetto è un pochettino più complicata, ecco. E anche la gestione poi, no? Tanti capitoli vuol dire tante determine, quindi proliferazione di burocrazia varia, ecco, però ne guadagna oggettivamente un pochettino la trasparenza, ecco, in questo senso. Sull'altra domanda invece, allora no, nell'applicazione di questo avanzo destinato non vi è alcuna relazione con le progressioni, assolutamente no, questo sono proprio danari che abbiamo accantonato esclusivamente per il rinnovo del contratto, quindi dovranno essere utilizzati per il rinnovo del contratto. Siccome non abbiamo certezza, sicuramente faremo la variazione di assestamento generale al bilancio a luglio, perché ci tocca per legge, però insomma se non arriva nulla da qui a là e intanto ci capita il rinnovo del contratto, era spiacevole pagare gli arretrati sul 17-16 utilizzando la competenza del 18. Contabilmente non è neanche troppo corretto, però siccome non tutti i comuni hanno accantonato, qualcuno lo fa, può succedere, per carità, in passato l'abbiamo fatto anche noi, ecco, non ci scandalizziamo più di tanto. Però, visto che qui l'accantonamento è stato fatto, per cui diamo applicazione, questa è la ragione per cui applichiamo adesso. Ecco, del perché le progressioni orizzontali non siano ancora partite, questo non te lo so dire, no, non anche come dirigente, guarda, non mi viene in mente niente, al di là, certo, no, anch'io ne ho fatti progredire 4 dei miei, e invece no. Per quale motivo? Sì, le risorse erano già state stanziate, disponibili. No, assolutamente.
Manfredini, prego.
Non solo proprio una cosa tecnica, perché così capisco meglio io. In questa tabella che adesso magari non so. Il discorso della previsione di competenza 472.000 eccetera, poi dopo c'è previsione di cassa 437.000, cioè sono due valori che sono attinenti oppure non c'entrano niente uno con l'altro, e il discorso che siano se c'entrano, il fatto che siano diversi è perché, cioè perché io mi aspetterei che, visto che sono di competenza di quest'anno, che escano tutti quest'anno e che quindi la cassa sia uguale alla competenza. Non era solo per capire appunto che così.
No, in genere non è così invece. Allora, sicuramente c'è un'attinenza tra uno stanziamento di competenza e uno stanziamento per cassa, però lo stanziamento per cassa legge proprio gli ordinativi emessi, siano essi di incasso, di pagamento, mandati universali che siano. Quindi legge non solo quelle posizioni di credito e debito che si generano nell'esercizio, poniamo il 2018, ma quelle che si sono generate in passato e che non si sono ancora saldate. Per quindi lo stanziamento per cassa, sia delle entrate che delle uscite, deve sempre tener conto della voce dei residui che ancora insistono sullo stanziamento. Lo stanziamento, il cosiddetto capitolo, ecco, per usare un'espressione che conosciamo, si compone di una parte di competenza che è parte integrante sostanziale bilancio di previsione, e poi c'è una parte che si riferisce alle precedenti gestioni ma che non si è ancora chiusa, cioè di crediti o debiti che restano aperti. La cassa deve essere in grado di recepire, visto che con l'armonizzato la cassa è autorizzatoria, quindi se io devo fare un mandato sul capitolo dove ho la competenza per forza, altrimenti bloccavo la determina e il provvedimento di liquidazione, ma non ho la cassa, devo tener fermo il mandato, far fare alla giunta, infatti il testo unico consente alla giunta di fare le variazioni di cassa, perché possono essere anche abbastanza frequenti le variazioni di cassa, specie se si lavora con una cassa al pelo, no? Perché c'è un equilibrio anche di cassa da rispettare, fondo cassa iniziale più la previsione di incassato nel corso dell'anno meno la previsione di pagato nel corso dell'anno. Se uno è un po' stretto sulla cassa iniziale, fa tutte le previsioni un po' al pelo, e ogni tanto, a furia di stare al pelo, c'è il rischio che sei fuori, e quindi devi stornare, insomma, cassa, prenderla da una parte e metterla dall'altra senza andare a combinare guai in giro per il tuo bilancio. Ecco, per questa ragione, essendo abbastanza frequente il ricorso alla cassa, specie in quei comuni che hanno qualche problema di liquidità, la competenza alle variazioni di cassa è stata attribuita anche alla giunta. Ecco.
Va bene, se non c'è altro, possiamo votare. Favorevoli: Poli, Manfredini, Burgazzi, Canale. Astenuti: Ceraso, Lanfredi. Contrari: Ghidotti, Zanardi, Fanti. Bene, abbiamo concluso. Buonasera a tutti.